La Adventist World Radio Europe vi invita ad ascoltare Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
I Kipros Kondassas.
Singapore Guangdian Tai. Tisan Guangguang.
Vencimos o lanciato. Um chute seco do Reinaldo quando a bola venceu. O goleiro ainda tocou por ela de mão direita.
Salve amici, al microfono Dario Villani. La settimana scorsa vi abbiamo offerto un'ampia panoramica del convegno svoltosi a Palazzo Reale a Napoli sui progetti spaziali europei attraverso una ricca carrellata di interviste ai partecipanti. Oggi, prima di analizzare la situazione dei progetti spaziali europei, vogliamo aprire una breve parentesi su un argomento ancora oscuro e che pone l'accento sulle divergenze e le diffidenze esistenti fra americani ed europei. Abbiamo riflettuto prima di farlo ed eccoci qui. Vi avevamo in passato informato circa l'insolita presenza durata più di un mese della televisione libica sul satellite Eutelsat II F3 a 16 gradi est e di come la cosa sia in netto contrasto con la politica di embargo degli Stati Uniti nei confronti di un paese totalitario quale la Libia di Gheddafi. Abbiamo passato la patata bollente al dottor Aldo Scotti del progetto Ariane Space. Noterete che alla domanda cattiva egli è apparso impreparato, forse interdetto, imbarazzato, ignaro, o forse all'oscuro di tutto rispetto alla brillante conferenza e alla prima parte dell'intervista andata in onda la settimana scorsa. Ascoltiamolo.
Domanda cattiva.
Certo.
Allora, quali sono i partner, si parlava di paesi partner dell'Ariane Space, no?
Sì.
Ce ne sono tantissimi, suppongo.
No, i paesi partner dell'Ariane Space non possono essere che istituzionalmente i paesi europei, quindi Francia per prima, Germania seconda, Italia, Belgio, Spagna, Svizzera, i paesi del Benelux, l'Inghilterra, l'Irlanda, la Norvegia, la Svezia, quindi... È un partenariato a livello puramente europeo.
Domanda cattiva. Come mai per un mese circa abbiamo assistito alla televisione libica sul satellite Eutelsat?
Ah, quello è un problema che noi non... cioè il nostro mestiere è fare il trasportatore spaziale, d'accordo? Dopodiché come il satellite viene utilizzato, il satellite non ci appartiene, quindi è l'operatore del satellite che fa ciò che vuole.
Pare che questo era un po' in contrasto con la politica di Clinton, no?
Ah, guardi, intanto lei mi prende su un problema che non conosco, però il nostro mestiere, voglio dire, in fondo, l'Alitalia, la porta da Milano a Roma, se lei da Milano a Roma ci viene per opere di bene, per fare della politica, per fare degli affari o per sparare a qualcuno, non è un compito dell'Alitalia di sapere e di interdirle di fare il viaggio. Noi forniamo un servizio di trasporto e ci teniamo a questo, poi come il satellite è utilizzato, mi scusi, è forse...
Quindi dicevamo... La maggior parte dei partner sono prettamente europei,
certo.
E del Mediterraneo, diciamo.
E questo era Aldo Scotti di Ariane Space, una persona che, da come avrete potuto dedurre all'intervista andata in onda la settimana scorsa, si è dimostrato estremamente gentile nei nostri confronti. Avremmo voluto fare anche quattro chiacchiere con il rappresentante dell'Eutelsat presente al convegno, ma non c'è stato possibile farlo per motivi di tempo. Speriamo dunque che l'anno in Europa si concluda pacificamente e si possa avere un tranquillo Natale. Telecomunicazioni, audiovisivi e personal computer sembrano andare in una sola direzione. Fra i catalizzatori, internet, che entro i prossimi 15 anni calcola di arrivare ad 1 miliardo di utenti. Intanto la metà della popolazione mondiale non ha ancora fatto la sua prima telefonata e le attuali 800 milioni di reti telefoniche sono state stese in almeno 50 anni di duro lavoro. L'argomento intacca delicati punti di carattere economico. Solo in Europa il settore può incrementare l'attuale prodotto interno lordo fra il 2,7 e il 6%, pari ad una cifra che oscilla tra i 258 e i 570 mila miliardi di lire. Non soltanto le grosse imprese potranno usufruire delle nuove tecnologie, ma soprattutto la pubblica amministrazione, le scuole e gli ospedali, nonché il singolo cittadino. L'Europa e l'Italia punta soprattutto sulla realizzazione delle cosiddette reti a larga banda necessarie per la trasmissione di un maggior numero di dati. Le reti a larga banda utilizzeranno frequenze fra 20 e 50 GHz. Avranno un'ampiezza dei canali più estesi di un normale canale televisivo, da qui la larga banda, e faranno leva sui miglioramenti tecnologici al digitale dei satelliti, che hanno già elevato le loro capacità da 8 a 16 volte. Gli interessi economici hanno inevitabilmente schierato verso una forte competizione i progetti spaziali americani ed europei, anche se da ambo i lati si richiama ad una cooperazione fra le parti. Ad esempio, gli europei avrebbero voluto parlare di tecnologie e progetti spaziali nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, OMC, che è un organismo di chiara natura economica, ma invece gli americani hanno battuto l'Europa in sede ITU, International Telecommunication Union, strappando l'assegnazione di tutte le frequenze disponibili per i satelliti. Per questo l'Europa già sta pensando alla creazione di un FCC europeo. L'Italia ha già dato una sua risposta realizzando i primi satelliti Italsat a 20-30 GHz con centrali di commutazione digitali a bordo. Ciò non è bastato a creare il necessario mercato e l'interesse sul discorso e si è dovuto correre ai ripari. Con l'ISIS, ad esempio, si è creato la prima autostrada di informatica per un'utenza fissa che comporta applicazioni nella telemedicina, telelavoro, teleformazione e internet, mentre Secoms Abate si incarica dei trasporti come aerei, navi, mezzi di soccorsi, treni, eccetera, e che useranno la larga banda. In accordo con l'Eutelsat, tal tipo di interventi sono stati già attuati con il progetto Shahrid, per interconnettere i militari italiani in Bosnia con alcuni ospedali italiani. Un nuovo processore denominato Skyplex verrà installato sugli Hotbird 4 e 5 destinati a internet ed altre applicazioni. Soprattutto i satelliti che lavorano con internet o con lo scambio di dati, come vedremo, per superare gli ostacoli del ritardo con cui il segnale impiega per percorrere i 36.000 km che lo separano dalla Terra, devono essere posti su un'orbita bassa. Passiamo a EuroSkyway a larga banda, che è invece un nuovo sistema di posizionamento che usa antenne riceventi a terra di ridotte dimensioni e che opera su Europa e Mediterraneo. L'Europa deve inoltre recuperare il divario sul piano della formazione. In questo, Booz Allen & Hamilton è una organizzazione di consulenza manageriale che assiste le società nel campo della formazione. Opera in 75 paesi differenti con centinaia di industrie e società di servizi e con sedi in tutto il mondo. Ma occupiamoci ora dei progetti spaziali dell'Europa. Inizialmente, 6 paesi europei riunirono i propri sforzi, ossia Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda e il Regno Unito insieme all'Australia, e formarono nel 1962 la ELDO, Organizzazione Europea per lo Sviluppo dei Lanciatori. Allo stesso tempo venne creata insieme a Danimarca, Spagna, Svezia e Svizzera la ESRO, Organizzazione Europea per la Ricerca Spaziale per la Realizzazione dei Satelliti. 10 anni più tardi le due organizzazioni si fusero in un solo organismo. Nel luglio del 1973 una conferenza interministeriale svoltasi a Bruxelles gettò le basi per la creazione dell'attuale ESA, European Space Agency, a cui si aggiunse l'Irlanda nel 1975 e nell'ottobre del 1980 venne firmato lo statuto dell'ESA. Successivamente si unì all'ESA anche Austria, Norvegia, Finlandia e venne siglato un accordo per la partecipazione del Canada. Nell'articolo 2 dello statuto dell'ESA viene detto: Lo scopo è di promuovere per scopi esclusivamente pacifici la cooperazione fra stati europei nella ricerca spaziale e tecnologica e per le loro applicazioni in questo campo a fini scientifici ed operativi. I paesi europei hanno perciò dovuto definire la loro politica a lungo termine in questo settore, anche per promuovere la cooperazione con altri numerosi partners. L'ESA prende altresì in considerazione la politica spaziale dei singoli paesi membri che può essere integrata nei programmi europei. Fra i compiti dell'ESA, quello di mediare la politica dei costi effettivi in linea con i suoi programmi, incoraggiando la competizione fra i singoli paesi membri. Fra i risultati dell'ESA annoveriamo studi nel campo geografico, ambientale e industriale. Di sicuro successo la famiglia dei lanciatori Ariane per l'applicazione dei satelliti ECS, Marex e Meteosat sviluppati insieme ad alcune compagnie commerciali, o altri risultati quali l'Inmarsat e EUMETSAT. La politica dell'ESA è in accordo con quella dei suoi stati membri, che si esprime attraverso un congresso supportato da specifiche commissioni. Lo staff dell'ESA abbraccia almeno 2.000 persone impegnate in vari campi. L'ESA dispone di numerosi centri operativi, l'ormai famosa base di lancio a Kourou in Guyana francese, uffici a Bruxelles, Mosca, Washington, mentre 400 persone lavorano nella direzione generale a Parigi. In Olanda è situato l'ESTEC, Centro Europeo di Ricerca Tecnologica Spaziale. Questo è il cervello dell'ESA, con oltre 1.100 impiegati, e da qui si controllano automaticamente i satelliti dell'ESA e da dove si mantengono i contatti con tutti gli altri centri esterni. A Darmstadt, in Germania, c'è l'ESOC, Centro Operativo Spaziale Europeo, che ha il compito di elaborare tutti i dati scientifici provenienti dai satelliti in orbita. L'ESRIN a Roma, presso Frascati, è l'Istituto Europeo di Ricerca Spaziale, uno dei principali centri di controllo a distanza dell'ESA. A Colonia c'è l'EAC, per la formazione degli astronauti europei. Kourou, in Guyana francese, si trova sull'equatore e rappresenta una base geograficamente ottimale per i lanci dei vettori Ariane. È dislocata su una superficie di 96.000 ettari e assorbe 1.300 persone. Venne usata inizialmente per le missioni francesi negli anni 70 e poi successivamente per quelle europee. State le missioni spaziali europee negli anni 70. Una delle sonde spaziali europee più famose è stata Giotto, lanciata nel 1985 per studiare la cometa di Halley. Horizon 2000 è il nuovo piano ESA per la ricerca scientifica a lungo termine. Da qui è nata Hipparcos, che si incarica di studi di astronomia di notevole precisione rispetto a quelli effettuati sulla Terra. Altri progetti significativi sono stati dedicati allo studio dei problemi ambientali della Terra. Nel 1978 l'ESA lanciò il primo OTS, Orbital Test Satellite, che ha dimostrato l'efficienza della radiodiffusione via cavo e della ricezione diretta da satellite. Dopo gli OTS sono seguiti gli ECS, European Communication Satellite, tra il 1983 e l'88, usati dall'Eutelsat per la televisione via cavo, la telefonia, l'Eurovisione e servizi specializzati. Dal 1981 all'84 il Marex si è occupato delle comunicazioni con stazioni mobili, principalmente in mare. Uno di questi è ancora operativo. Tra alcuni dei più significativi progetti futuri c'è l'Artemis, Advanced Relay and Technology Mission Satellite, per collegare fra loro stazioni di terra fisse e mobili come treni, autocarri e navi fra Europa e Nord Africa. L'Artemis sperimenta una nuova tecnologia in grado di collegare un satellite all'altro con l'applicazione di un laser beam. Il lancio è previsto per il 98. Il Data Relay Satellite, DRS, non è stato ancora approvato, è simile all'Artemis ma è dedicato alla trasmissione dati. Archimedes verrà invece adoperato per la trasmissione dell'audio ad alta qualità per comunicazioni mobili e per la navigazione. Si dedicherà alla copertura di importanti aree quali Europa, Nord America e Nord Pacifico. Bene amici, anche questa volta il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ricordo che in redazione è disponibile un modulo per la collaborazione a Radio Magazine, il testo della trasmissione, un elenco dei programmi in italiano delle maggiori radio internazionali e una nuova pubblicazione con orari e frequenze dei programmi di X in inglese, tedesco, francese e italiano. Il nostro recapito è il seguente: AVR Europe, casella postale 383 47100 Forlì, Italia. Ciao a tutti da Dario Villani.
La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima settimana.